intanto grazie, grazie a InfoCivica, grazie a Bruno Sommalvico. Come sempre in queste occasioni sono un po' emozionato, soprattutto perché poi mi trovo di fronte a persone che questi periodi e i temi che stiamo discutendo oggi l'hanno vissuta in prima persona, e quindi osservatore esterno, e il rischio è sempre quello di dire delle cose avventate o magari troppo teoriche o che si scontrano con i fatti reali, quindi come dire, sono un po' preoccupato. Bruno mi ha diviso questa giornata in tre, come diceva Zanchin, in tre capitoli. Allora, oggettivamente è difficile dividere tre capitoli, è difficile parlare di tre periodi diversi. Ci sono differenze, è vero, e io cercherò di mettere in luce queste differenze, ma certamente ci sono delle persistenze, ci sono delle continuità. Quindi sì, tre periodi come InfoCivica ci propone di discutere, ma nello stesso tempo dobbiamo ammettere che se ci sono differenze ci sono altrettanto forti delle persistenze e delle continuità. E io comincerò proprio a parlare delle continuità. I tempi, Zanchini si raccomanda di stare molto attenti, c'ho l'orologio davanti, sono le 3.24, spero alle 3.34 di finire. Allora, quali sono le continuità che attraversano i tre capitoli? Ne vedo sostanzialmente tre. Io non parlerei tanto, Bruno, oggi non parlerò tanto di lottizzazione, ma prenderò, come tu mi hai più volte spinto a fare, non tanto di lottizzazione ma di selezione della classe dirigente. Il tema che io cercherò di affrontare è quello della selezione della classe dirigente. Non parlerò tanto di lottizzazione, poi evidentemente mi riferirò al mio libro, ma l'oggetto è la selezione della classe dirigente e quindi anche la selezione del ceto giornalistico. E però penso, Bruno, che il termine che tu hai usato, che InfoCivica ha usato, sia sbagliato. Perché secondo me non siamo in presenza di selezione, ma siamo in presenza di cooptazione. Questo è il primo punto centrale che io vorrei affrontare. Qualche giorno fa c'è stato a Roma il convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica e c'è stata una tavola rotonda interessante tra Pasquino e Celli. E Celli ha molto insistito su questa chiave di lettura della cooptazione. Allora, quando guardiamo al mercato del lavoro in Italia, per molte professioni noi non possiamo parlare di selezione, non possiamo parlare di mercato, ma dobbiamo parlare di cooptazione. Ecco, io sono l'esempio più evidente della cooptazione. Io, qua, il mio collega Nardelli è un altro esempio di cooptazione, cioè nel senso che l'università non funziona per selezione, ma l'università funziona evidentemente e senza peli sulla lingua per cooptazioni finora. Penso allora che questo sia il dato centrale. La cooptazione sostituisce in Italia, in tanti campi professionali, la selezione delle classi dirigenti. Si è scelti non per le proprie competenze, per le proprie skills, per le proprie esperienze, ma si è scelti perché si è cooptati, perché si hanno livelli diversi e, a seconda degli ambiti professionali, campi diversi in cui esiste contiguità tra il cooptato e il cooptante. Non sto parlando di clients e patrons, ma di cooptato e cooptante. La cooptazione evidentemente ha un dato fondamentale. Perché c'è cooptazione? Perché la cooptazione consente il controllo e quindi consente la persistenza di un sistema di potere attraverso i campi e attraverso gli anni. La cooptazione consente controllo. Ma ovviamente la cooptazione non solo è dannosa, ma è molto più perché? Perché la cooptazione non consente sviluppo delle professionalità. E questo è il dato centrale, no? E soprattutto diventa molto perniciosa quando non esistono strutture formative che consentono livelli adeguati tra i quali scegliere il cooptato. Devo dire che per esempio il campo universitario, adesso non per non lasciare da parte il campo giornalistico, ma il campo universitario è stato l'esempio di questo. Prima che in Italia si aprissero i dottorati di ricerca, si cooptava tra gente che non aveva assolutamente alcun tipo di professionalità, perché non c'era quel livello minimo all'interno del quale andare a scegliere. A mio modo di vedere, il dottorato di ricerca ha elevato il livello sul quale poi andare a effettuare le scelte di cooptazione. Ecco, però la prima continuità che c'è nei tre periodi, e quindi per questo parlavo di difficoltà a dividere i tre periodi, è la tradizionale pratica della cooptazione che vale per il sistema della comunicazione di massa come vale per tanti altri sistemi professionali in Italia. La seconda contiguità, la conosciamo tutti, la metterei molto semplicemente in questo modo, la tradizionale e consolidata contiguità che esiste tra media e potere, tra media e politica, ma non solo tra media e politica, tra media e potere economico. È una cosa che ci portiamo dietro non da quando nel 1954 è nata la RAI, ma è una cosa che ci portiamo dietro dall'inizio della storia, dall'inizio della storia moderna, da quando sono nati i primi giornali. I primi giornali in Italia hanno subito fallito, hanno fallito in quanto a mercato e quindi necessariamente hanno continuato a mantenere una circolazione elitaria, dando vita a una continuità. La circolazione elitaria poi ha necessariamente portato il fatto di cadere in mano di potentati economici e politici che assicuravano la sopravvivenza di quei giornali che altrimenti non avrebbero avuto mercato. Che cosa significa questo? Che si è costruito un'abitudine, un costume, una cultura, per cui poi interrompere questa continuità sempre esistita tra sistema della politica e sistema dei media è stato pressoché impossibile. Quindi quando poi è arrivata la televisione, quando poi è arrivata la RAI, la tradizione era già là, la cultura della sovrapposizione tra media e potere, perché dentro ci metto la politica ma ci metto anche l'economia, era già lì, funzionava, era consolidata, era ricca, aveva esperienze, era parte del latte materno in cui ognuno di noi si pasceva, insomma era parte di un consolidato costume giornalistico. A me è piaciuto molto nel libro di Carboni sulla selezione delle classi discenti questa idea della mediatizzazione della politica, che appunto che non è la politica che si mediatizza, ma è i media che si politicizzano, cioè nel senso che c'è una forte tradizione che poi ha assunto i caratteri appunto della mediatizzazione della politica, quindi di una politica fatta sempre più dai media, ma i media sono sempre stati in Italia un fatto politico. La terza persistenza è una persistenza, e qui userò la dizione marxista, ma vale anche per altri campi, la persistenza della cultura dell'intellettuale organico. La cultura dell'intellettuale organico. Vale per il mondo della sinistra, ma vale anche per il mondo cattolico. Perché? Perché la tradizione era, da una parte, quella della cooptazione, ma era oggettivamente quella di poter contare su un impegno civile, su un impegno educativo che poi facilmente sfociava nella tradizione più o meno distorta dell'organicità dell'intellettuale. E questo secondo me è un dato un dato che persiste e che ha forgiato la cultura dei professionisti in Italia, dei professionisti di tanti campi a partire dalla comunicazione di massa, ma non. Quindi tre contiguità. Primo, la prassi della cooptazione. Secondo, la sovrapposizione che nasce dalla stampa, non è solo un fatto della televisione, della radio o di altri media, tra potere e politica, e quindi nasce da un mercato, tutto sommato, da un mercato asfittico, da un mercato asfittico dei beni di consumo, non è soltanto un fatto che è relegato al mercato della comunicazione, nasce perché l'inserzionista pubblicitario in Italia è stato povero, perché il mercato non è stato in grado di dare da mangiare ai giornali, come per anni poi non è stato in grado o gli è stato impedito di dare da mangiare ai mezzi della comunicazione. E terza persistenza, questa cultura, questa tradizione dell'intellettuale organico. E però, dicevo, ci sono delle cose che cambiano. Allora, i tre periodi. Lo diceva prima Zanchini, anche nel libro io parlo del primo periodo come del periodo della lottizzazione di governo. La lottizzazione di governo nasce in un periodo in cui esiste una forte e parzialmente consolidata egemonia cattolica, una forte, parzialmente consolidata egemonia cattolica che però ha una forte opposizione sul versante della sinistra, ma non c'è, a partire dai libri di Monteleone, di Franco Chierenza, di tutti gli altri, ma insomma la televisione nasce per esempio in Italia all'interno dell'egemonia cattolica, nasce all'interno dell'egemonia cattolica in grado di esercitare un potere culturale ma anche politico sulla televisione. E la lottizzazione di governo si sviluppa, ecco questo è il dato centrale, qui mi pare un po' di parlare dei bei tempi andati, anche se poi io questi tempi non l'ho vissuti. La lottizzazione di governo, che significa che erano oggetti della lottizzazione le forze che prima facevano capo esclusivamente alla Democrazia Cristiana e poi progressivamente a quegli altri partiti che progressivamente negli anni hanno accompagnato i governi di centro-sinistra quando poi hanno cominciato, come voi ricorderete, Franco e Monteleone ne hanno parlato a lungo, l'inserimento dei primi socialdemocratici, l'inserimento dei primi repubblicani nelle strutture portanti della RAI. Ecco, questa lottizzazione, per questo dicevo i bei tempi andati, si sviluppa, e questo è un dato centrale, in un quadro, seppur asfittico, in un quadro di mercato delle professionalità, ripeto, seppur asfittico, in cui però esistevano strutture formative importanti. E questo mi sembra un dato centrale. Quali erano queste strutture formative importanti? Primo, le strutture formative legate al mondo cattolico. A partire dalle ACLI in poi, ma da tutte le altre associazioni del mondo cattolico che erano in grado di sfornare professionisti che avevano una cultura, e questo è un dato centrale, un dato che poi non ritroveremo nei periodi successivi, avevano una cultura e una formazione non specialistica. Questo mi sembra importante. Era una formazione prevalentemente umanistica, se vogliamo, ma non esclusivamente umanistica, che non era specialistica. La stessa formazione non specialistica, dicevo da una parte le strutture cattoliche, dall'altra parte le strutture dell'industria pubblica, che assicuravano processi formativi consolidati. Le aziende pubbliche degli anni 60, 70 e in parte gli anni 80 hanno sfornato professionisti che avevano una forte componente di tecnicismo, ma anche una forte componente di poter guardare allo sviluppo professionale, al mondo professionale nel quale agivano, non esclusivamente da un punto di vista tecnico. ma erano in grado di mettere insieme gli orizzonti più lontani con la necessità della gestione del quindi era una formazione di carattere generalista che metteva insieme queste due componenti, la capacità di guardare al di là dei confini immediati assieme alla capacità di gestire l'oggi per l'oggi dal punto di vista della formazione tecnico, dal punto di vista della formazione tecnico professionale. Ecco, una delle cose a cui diceva, accennava nelle sue cartelle Bruno Samoldico, i mandarini della RAI degli anni 50 e 60, il contrasto poi con Bernabei quando Bernabei diventerà. Ecco, secondo me va letto in questa chiave di lettura, cioè il contrasto tra una formazione, quindi una professionalità che metteva insieme aspetti tecnici assieme ad aspetti di gestione della globalità, e che si scontrava invece con figure che poi diventeranno progressivamente più importanti all'interno del mondo della RAI, che avevano una provenienza e una cooptazione di tipo assolutamente diverso. Era una cooptazione, quella del secondo periodo, di tipo esclusivamente politico, laddove invece nel primo periodo nessuno nega che fosse una cooptazione di tipo politico, ma era una cooptazione di tipo politico che si faceva forte del fatto che esistevano nella società strutture formative e strutture educative che non guardavano soltanto né all'aspetto politico, per quanto questo fosse importante, non lo sto negando assolutamente, dico che è fondamentale, ma univano all'aspetto politico uno sguardo sulla generalità, sulla globalità dei problemi, assieme a una formazione esclusivamente specialistica. Ecco il contrasto che si verifica nel momento in cui Bernabei viene nominato alla RAI, è un contrasto tra questi due tipi di culture. Una cultura da una parte manageriale, ma che guardava la totalità, e una cultura, se vogliamo, soltanto in parte manageriale, ma fortemente politicizzata. Queste due culture, queste due forme di estrazione, quindi di cooptazione, entrano subito in contrapposizione tra di loro.